redigio.it e la storia continua. E il potere va alle urne. Continua dalla puntata precedente, puntata numero 4. Al servizio del re. Le Cortes dei regni spagnoli e più ancora il Parlamento inglese giunsero progressivamente a sottomettere il governo reale a un certo controllo, ma nell'insieme l'influenza dell'assemblea rimane molto ridotta. Esse resteranno infatti prima di tutto uno strumento del potere sovrano, legittimando con il loro consenso prelievi fiscali sempre più pesanti e giustificate da guerre fra gli stati, che si fanno sempre più lunghe e numerose dopo il 1300. Ma per esempio la guerra dei 100 anni tra la Francia e l'Inghilterra dal 1337 al 1453. E perché se ne andava anche del loro interesse? Beh, dell'efficacia del loro governo, che i sovrani invocarono frequentemente a partire dal XIII secolo al momento di riunire i rappresentanti dei loro sudditi. Il celebre adagio giuridico: ciò che riguarda tutti deve essere discusso e approvato da tutti. È come le elezioni in seno alla Chiesa. La riunione delle assemblee prometteva di ottenere il consenso della comunità senza che esistesse realmente, salvo casi eccezionali di crisi, una possibilità di non consenso. La rappresentatività delle assemblee era d'altro canto assai scarsa. Solo le città di più grandi, quelle 25 in Francia e 24 in Inghilterra, inviavano deputati. Le campagne non erano quasi rappresentate. In Francia, il terzo Stato prese parte per la prima volta agli Stati Generali solamente nel 1484. E dappertutto i ricchi notabili monopolizzavano la rappresentanza dei plebei e l'influenza dell'alta nobiltà dominava tutte le assemblee. E l'assolutismo pontificio. Il governo centrale della Chiesa riuscì per lungo tempo a preservarsi dallo sviluppo delle rappresentanze dei governi. E fin dall'epoca di Innocenzo III, che era papa fra 1198 e 1216, trionfò l'assolutismo pontificio, che si fondava su una concezione organicistica della società. In virtù di una ripartizione naturale delle funzioni, la testa, caput o capo, vale a dire il papa, rappresentava legittimamente l'insieme del corpo, senza dover consultare i membri che lo componevano. E il rafforzamento della monarchia pontificia ebbe d'altro canto come conseguenza, a partire dal XIV secolo, il regresso delle elezioni ecclesiastiche, anche dal momento che il Papa nominava direttamente un numero sempre maggiore di dignitari. E fu solamente dopo il grande scisma dell'Occidente, cioè il 1378, che condusse alla divisione della cristianità fra i papi concorrenti, che alcuni concili generali tentarono di imporre un controllo collegiale sul governo del sovrano pontefice. Ma l'esperienza del conciliarismo 1408-1449 si concluse con uno scacco totale e con la definitiva vittoria dell'assolutismo pontificio. Il Medioevo ha un posto determinante nella genealogia delle odierne democrazie, poiché ha inventato la rappresentanza politica. Ne ha conquistato la necessità, istituendo il principio intangibile che il governo legittimo debba essere esercitato in nome dell'interesse dei governanti, e ne ha sperimentato i problemi legati al carattere sempre problematico della legittimità dei rappresentanti. E il corpo e la testa. L'indispensabile rappresentanza può assumere l'aspetto pervertito di confisca del diritto dei rappresentanti a scegliere il modo in cui essi possono essere governati. Così, gli ultimi secoli del Medioevo, caratterizzati dallo sviluppo delle assemblee rappresentative, sfociarono nell'età moderna, dominata dall'assolutismo in molte regioni. E la Chiesa, nel basso Medioevo, aveva costruito il modello dell'assolutismo moderno, fondato su una rappresentanza personificazione del corpo da parte della testa, che comportava una riduzione estrema dello spazio di critica e di deliberazione, vale a dire delle libertà politiche. In epoca moderna, le elezioni furono ridotte il più delle volte a meccanismi puramente rituali di fabbricazione del consenso collettivo. Del resto, l'imperativo medievale della salvezza comune, che aveva creato la necessità della rappresentanza, rendeva anche la legge della maggioranza inadatta a garantire a essa sola la legittimità di un rappresentante. La verità si ricerca meglio se si è in più persone. E questa celebre formula di Sinibaldo Fieschi riassume bene le esigenze del governo rappresentativo, e nel Medioevo come oggi. Papa dal 1243 al 1254, con il nome di Innocenzo IV, questo canonico associava così l'imperativo del più largo consenso e la preponderanza del criterio qualitativo nell'elezione di un rappresentante. Non c'è governo legittimo senza equilibrio fra legge del numero e autorità, scaturendo quest'ultima da un'autentica competenza a servizio di un'autentica preoccupazione per l'interesse collettivo. I criteri di questa autenticità sono, di sicuro, storicamente costruiti, il che non implica affatto che essi siano indecidibili o arbitrari. Questo insegnamento, tratto dall'esperienza medievale, non è privo di attualità. www.redigio.it. E la storia continua.